Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata: Striscia di Gaza e cambiamenti climatici, i grandi assenti del G7 di Evian. Crisi del Golfo, l'accordo in 14 punti tra i dirigenti iraniani e Donald Trump visto dagli Stati Uniti. Dialogue, il club segreto del fondatore di Palantir Peter Thiel. Dal 2006 riunisce miliardari, senatori e generali della NATO. Le rivelazioni di Wired US. Succede in Francia. Il prefetto di Parigi ha vietato il concerto organizzato da LFI in occasione della festa della musica. Il punto di Esteri. Mondiali di calcio. Il pareggio del Congo contro il Portogallo che ha regalato un momento di gioia a un paese in grande difficoltà. Omaggio ad Abdullah Ibrahim, il pianista che aveva trasformato il jazz in voce di libertà contro l'apartheid. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla Gran Bretagna. Forse oggi si sta giocando il futuro politico del premier Keir Starmer. Sentiamo Daniele Fisichella.
In un piccolo collegio del nord-ovest si decide il futuro politico della Gran Bretagna.
For the past month or so has been absolutely crazy.
A Macclesfield, 100.000 abitanti, a meno di un'ora da Manchester, potrebbe essere eletto oggi il prossimo primo ministro, perché tra i candidati c'è il laburista Andy Burnham, uno tra i politici più popolari nel paese, almeno a sinistra.
The time has come for a much bigger debate about how politics needs to change.
Ribattezzato The King of the North, sindaco proprio di Manchester, che se dovesse essere eletto in Parlamento sfiderebbe alla leadership Keir Starmer.
If there is a challenge, I intend to fight in any challenge to my leadership.
Conseguenza della scarsa popolarità del governo e la bruciante sconfitta alle elezioni locali di maggio. La vittoria di Burnham non dovrebbe essere in discussione in una roccaforte rossa e industriale, anche se proprio in quest'area i nazionalisti di Nigel Farage da anni continuano a crescere cavalcando i temi dell'immigrazione e la crisi economica.
We've been ignored, forgotten for so long.
People are excited mainly about national issues such as immigration.
Comunque vada, il destino di Starmer sembra segnato. Un successo per la destra potrebbe portare a delle elezioni anticipate, quello dei laburisti invece ad un cambio di leadership almeno entro la fine dell'estate.
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Abbiamo con la crisi del Golfo. Ricordiamo che ieri a Versailles Donald Trump ha siglato a distanza un memorandum d'intesa in 14 punti per porre fine alla guerra lampo che è iniziata a febbraio contro l'Iran. Ricordiamo che l'accordo prevede l'interruzione immediata delle operazioni militari su tutti i fronti. Ovviamente alla riapertura dello stretto di Hormuz, e in cambio Teheran ha ottenuto una serie di vantaggi dal punto di vista economico. Mi ha raggiunto in studio Roberto Festa. Buonasera Roberto, ti chiedo come viene vista questa firma di Donald Trump anche lontano da Washington, perché qui in Italia e in Europa molti dicono che ha perso contro gli Ayatollah.
Buonasera Sciocchi, buonasera ascoltatori. Beh, allora, in generale le reazioni negli Stati Uniti non sono buone da parte di molti analisti, dei media. Vi cito solo a titolo di esempio due giornali quotidiani, uno liberal, l'altro conservatore. Il conservatore Wall Street Journal dice: l'accordo di Trump elude le ragioni principali che lo hanno spinto a entrare in guerra con l'Iran. Il patto non impone a Teheran alcuna condizione riguardo alle sue milizie e al suo enorme arsenale missilistico. Giornali giornale Liberal, New York Times. L'Iran ottiene un'ancora di salvezza economica fondamentale a fronte di minime concessioni nell'accordo iniziale. Allora, quello che appunto viene diffusamente criticato è il fatto che l'intesa finisce per soddisfare una serie di richieste importanti iraniane, soprattutto in materia economica ma anche militare, senza che ci sia una reale contropartita per gli Stati Uniti. Quindi, sblocco dei beni iraniani all'estero, allentamento delle sanzioni, possibilità di enormi investimenti in Iran per la ricostruzione, possibilità per Teheran di dotarsi di missili balistici. In cambio gli Stati Uniti ottengono cosa? Un impegno vago da parte iraniana a non procurarsi né produrre un'arma nucleare. Come ciò avverrà? Se verrà consegnato il nucleare arricchito? Quali forme di verifica Teheran dovrà rispettare? Ecco, tutto questo viene demandato ai 60 giorni di negoziati che seguono alla firma dell'intesa. Un po' poco davvero alla fine di una guerra iniziata con baldanzosi proclami su ridurre l'Iran all'età della pietra.
Ecco Roberto, ricordiamo che Trump ha scatenato la guerra senza passare dal voto del Congresso, ovviamente col mal di pancia di molti repubblicani. Dopo la firma di ieri, come si sta comportando il suo partito?
Ma allora, ci sono molti commenti, soprattutto negativi da parte dei repubblicani e dei conservatori, non tutti, però appunto la gran parte sono negativi. Alcuni tra questi commenti negativi vengono da senatori e deputati che Trump non ha appoggiato alle primarie, che sono stati sconfitti da candidati di Trump repubblicani e quindi hanno ora il dente avvelenato con il presidente, cioè vogliono non fargliela pagare in qualche modo negli ultimi mesi della loro permanenza al Congresso. Le elezioni di midterm ci saranno il 3 novembre. Reagan si starà rivoltando nella tomba, dice per esempio il senatore della Louisiana Bill Cassidy, no, che è uno di quelli che Trump ha sbattuto fuori dalla politica. Questa guerra, dice Cassidy, è stata il peggiore errore di politica estera degli ultimi decenni. C'è Ted Cruz, di solito alleato di Trump, senatore del Texas, si chiede: significa dare 300 miliardi di dollari all'ayatollah iraniano? Spero di no, prego di no, dice. E c'è Nikki Haley, che è stata ambasciatrice alle Nazioni Unite durante la prima amministrazione Trump e che poi ha perso contro di lui alle primarie repubblicane del 2024. Nikki Haley dice: è un errore enorme finanziare la ricostruzione dell'Iran che abbiamo appena distrutto. C'è tra gli altri Mark Levin, conduttore di un programma su Fox News, dice di aver riscontrato molti motivi di preoccupazione nell'accordo e di volerne vedere la verifica. È vero che ci sono alcuni, per esempio senatore del South Carolina, Lindsey Graham, che mostrano di voler aspettare l'evolvere della situazione. In generale però l'imbarazzo, l'opposizione e lo stupore attonito di fronte a questo accordo è diffuso nel partito repubblicano tra i conservatori e alimenta quindi dissidi già evidenti tra Trump e una parte del suo partito, Shawkey.
Grazie Roberto.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Questo G7, il G7 di Evian, si è chiuso tra le autocelebrazioni. Macron lo ha definito obiettivamente un successo, Trump un grande successo, ma i successi si misurano anche da ciò che non si è fatto. Su Gaza la dichiarazione finale vale due righe: accelerare gli sforzi umanitari, chiedere la fine delle violenze in Cisgiordania. Nessun cessate il fuoco reale, nessuna pressione su Netanyahu. Eppure i presenti sanno che solo il 30% della striscia è rimasta alla popolazione palestinese, mentre l'esercito israeliano avanza indisturbato. Sul clima, silenzio assoluto. Secondo vari analisti, Macron avrebbe acconsentito a tenerlo fuori dall'agenda per non urtare Trump, che considera il cambiamento climatico una fake news. Così la crisi climatica, che nel G8 del 2003, G8 perché c'era la Russia dentro, è tenuto anch'esso ad Evian, era tema centrale, quindi il clima era il tema centrale, oggi completamente scomparsa dalla discussione. Per tenere Trump al tavolo si è rinunciato alle questioni più urgenti del pianeta, Versailles, la cena, le lusinghe. La strategia dell'adulazione ha funzionato, ma il conto lo pagano Gaza e il clima.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Quello che ci racconterà Marco Schiaffino non è un film, è la realtà. Sentiamo.
Una società segreta che da oggi non è più così segreta. Stiamo parlando di Dialog, una sorta di club esclusivo, nato nel 2006 su iniziativa di Peter Thiel, il miliardario fondatore di Palantir. Negli ultimi 20 anni di questa organizzazione non si è saputo praticamente nulla. L'accesso a Dialog era estremamente selezionato e avveniva sulla base di inviti personali. Gli incontri, annuali, avvenivano rigorosamente a porte chiuse e le poche notizie filtrate confermavano l'assoluto riserbo a cui è tenuta la stretta cerchia di partecipanti. A svelare il dietro le quinte di Dialog è adesso un'inchiesta di Wired, che ha potuto visionare il contenuto di un database rintracciato dall'hacker svizzera Maya Erson-Krimiu. Al suo interno l'elenco completo e i contatti degli appartenenti alla società segreta di Peter Thiel. Tra loro ci sono manager del settore delle big tech, diplomatici, politici e figure di spicco del panorama della destra statunitense e internazionale. Tra questi l'ex governatore della Federal Reserve Kevin Warsh, il generale Alexis Grinkiewicz, comandante supremo della NATO in Europa e capo della US European Command, il segretario del Tesoro Scott Bessent, il senatore Ted Cruz, l'economista e premio Nobel Roger Myerson. Tra i 222 nominativi compaiono anche miliardari attivi in hedge fund e private equity, funzionari stranieri, attori televisivi, autori di bestseller e leader religiosi. Oltre ai nomi e ai contatti dei partecipanti, l'archivio contiene anche informazioni riguardo le attività di Dialog e i temi che vengono trattati nel corso degli incontri. Tra questi interventi, che hanno titoli come «Tornare al nucleare», «Navigare la terza guerra mondiale», «Tecnologie sul campo di battaglia» e addirittura «Come costruire una setta». La partecipazione agli eventi non era solo ristretta, ma piuttosto costosa. Come era già emerso nel 2022, in seguito a una condivisione involontaria di informazioni online, il biglietto per l'incontro ha un costo che si aggira intorno ai $16,000. L'intera vicenda ha del paradossale. Prima di tutto per come Maya Erson-Krimiu è riuscita a mettere le mani sulle informazioni. Il database con l'elenco dei membri di Dialog era infatti contenuto nel codice sorgente del sito web dialog.org, senza alcuna protezione. Dal patron di Palantir, società che fornisce strumenti di sorveglianza e spionaggio al governo degli Stati Uniti con appalti da miliardi di dollari, ci si aspetterebbe un livello di sicurezza ben più elevato. Non solo, dal codice esaminato emerge come a Dialog sia collegata una sorta di applicazione per appuntamenti romantici, in pratica una sorta di Tinder per miliardari, promosso con lo slogan «Relazioni che contano per persone eccezionali». Nessuna delle persone coinvolte, contattate dai giornalisti di Wired, ha rilasciato commenti sulla vicenda.
Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Non bisogna mischiare musica e politica, questo è il messaggio che arriva dallo Stato francese al partito di Mélenchon LFI. Sentiamo il servizio di Riccardo Stoppa.
Doveva essere una celebrazione antirazzista, è diventata l'ennesima occasione di scontro politico. Questa domenica, la 45esima edizione della Festa della Musica animerà Parigi con centinaia di concerti sparsi per la città. Ma quello organizzato dalla France Insoumise non si potrà svolgere. Il prefetto ha parlato di un alto rischio di disordini, citando tra le cause ospiti che non compaiono in scaletta, il tutto 4 giorni prima dell'evento. il partito di Jean-Luc Mélenchon ha accusato il governo di mentire e ha annunciato ricorso, con il tempo ormai agli sgoccioli. L'evento è stato lanciato sotto il nome di Festa della Musica Antirazzista. Secondo il programma, avrebbe dovuto essere preceduto da un corteo contro ogni forma di discriminazione. La folla sarebbe poi arrivata in Place de la République, dove sul palco si sarebbero alternati artisti e attivisti dalle 18 fino a mezzanotte. Il problema, secondo la prefettura e secondo la portavoce del governo Maud Brejean, è che un evento del genere avrebbe favorito un clima d'odio, soprattutto per colpa degli ospiti. Grave, secondo loro, chiamare sul palco l'attivista Assa Traoré e il rapper Medine. Traoré, di origini maliane, è fondatrice del comitato Verità per Adama, suo fratello morto in custodia nel 2016 dopo essere stato immobilizzato e arrestato dalla gendarmeria. Lei, da allora, si impegna per combattere il razzismo sistemico della società francese. Medine, invece, è un artista impegnato. Nei suoi testi fa i conti soprattutto con l'oppressione, che sia di matrice razzista o religiosa. Mercoledì sera era a Strasburgo assieme a Rima Hassan per un concerto incontro a sostegno della Palestina. Peccato che Traoré e Medine, che partecipano spesso agli eventi di LFI, per il concerto di domenica non sono nemmeno nella locandina dell'evento. Per questo Mélenchon ha accusato il governo di mentire e ha sollevato il dubbio che la decisione sia stata presa sotto l'influenza di gruppi ostili al partito. Ha fatto due nomi in particolare, quello del presidente del Consiglio rappresentativo delle istituzioni ebraiche, Jonathan Arfi, e quello del sindaco socialista del centro di Parigi, Ariel Veil. Entrambi ostili sia a LFI che all'evento, come hanno fatto sapere sui social. Il governo con Brejean ha poi rincarato la dose e nel mirino ci ha finito anche il sindaco insoumis di Saint-Denis, Bali Bagayoko, uno degli organizzatori dell'evento. Secondo Brejean, Bagayoko avrebbe messo in moto una strategia di sedizione contro la Repubblica. Il partito l'ha difeso e lo scontro si è allargato, diventando una questione di interferenza con la campagna presidenziale appena iniziata. Intanto, per il concerto, LFI attende la risposta del Tribunale Amministrativo e ha ricordato che l'anno scorso, per il suo evento alla Festa della Musica, non ci sono stati problemi, anche se sul palco c'era Medine.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Mondiale di calcio, torniamo sul pareggio della squadra congolese contro una delle favorite del torneo, il Portogallo, un pareggio che ha regalato un po' di gioia a un paese, alla popolazione in grande difficoltà. Sentiamo il servizio di Valentina Bosoni.
What a point it is for DR Congo. The first goal and first point at a FIFA World Cup.
Ieri sera, a Houston, la nazionale della Repubblica Democratica del Congo ha riacceso i sogni di un intero paese. Il gol che ha regalato uno storico pareggio contro il Portogallo, una delle favorite del torneo, è stato accolto come una vera e propria vittoria dai leopardi e dai loro tifosi. Dopo 52 anni di assenza dai mondiali, il Congo è tornato sul palcoscenico più prestigioso del calcio, segnando anche il primo gol della sua storia nella competizione. Sugli spalti, i tifosi congolesi erano nettamente in minoranza rispetto ai sostenitori portoghesi, eppure, con le loro maglie azzurre e il loro entusiasmo, sono riusciti a far sentire la propria voce. Hanno rappresentato il Congo in modo molto positivo e l'intero paese se lo merita, ha dichiarato il coach della squadra. Questo risultato arriva infatti in un momento particolarmente difficile per il loro paese, alle prese da oltre un mese con un'epidemia di Ebola che ha causato oltre 800 contagi e quasi 200 vittime, mentre in diverse aree del paese proseguono gli scontri armati. Un traguardo che, almeno per qualche ora, ha portato una ventata di speranza e di unità anche in patria, dove la popolazione ha celebrato il risultato per tutta la notte. Sentiamo la giornalista Giusy Baglioni, esperta di Africa, che ci spiega il significato di questo risultato per il paese.
Sicuramente è stato una notte memorabile, hanno festeggiato fino all'alba, non soltanto in capitale ma anche nelle varie città. È stata una notte in cui sicuramente è prevalso lo spirito nazionale, che è già una gran cosa, perché è un paese così vasto, con tante differenze, spesso è diviso al suo interno. Una delle magie del calcio forse è proprio quello di far sentire tutti parte di un unico paese, no? Dopodiché è chiaro che è un momento di rivalsa, è stato vissuto almeno come un momento di rivalsa verso la storia passata, questa unica esperienza che c'è stata oltre 50 anni fa. Allora era lo Zaire di Mobutu e si era miseramente concluso con una batosta di un 9-0, quindi insomma erano usciti malamente da quell'esperienza. Può avere tante letture simboliche questo pareggio, che è stato vissuto come una vera e propria vittoria.
Nonostante le preoccupazioni dovute all'epidemia, i tifosi hanno riempito le strade. Persino a Bunia, capitale della provincia Ituri e tra le zone più colpite dall'epidemia, bandiere, cori e raduni davanti ai maxi schermi hanno regalato un raro momento di sollievo.
Ricordiamoci che siamo in una zona che è colpita in questo momento dall'epidemia di Ebola, ma è anche uno degli epicentri del conflitto che si trascina nell'est del paese. Appunto, la zona dell'Ituri è soprattutto colpita, piagata da questo gruppo che si chiama ADF, che commette continuamente stragi, e questo è successo anche non molti giorni fa. Di certo la vittoria, perché così è stata vissuta, no? È stata una boccata d'ossigeno. Speriamo che non abbia comportato una ulteriore diffusione del virus.
Per una notte il calcio ha fatto dimenticare paure e difficoltà, e mentre il sogno mondiale continua, il pareggio contro il Portogallo ha regalato alla popolazione congolese un motivo per sorridere.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa se surfe, stia un doa. Je peux pousser la mélo, je peux faire que ça. Encerclé par les faits, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. Sœur, c'est le seul sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Effacez-moi là de son écart. Mon plus d'un sentiment futur cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Pour tous ces morts, je vais déposer quelques fleurs. À Gaza.
Oggi la rubrica di World Music, della musica, è dedicata al pianista sudafricano Abdullah Ibrahim, morto questa settimana. E prima di sentire l'omaggio di Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Shauki.
Nel Novecento le masse nere sudafricane si identificarono fortemente nella musica, ma per esempio anche nella moda e negli stili di comportamento, negli afroamericani degli Stati Uniti. E il Sudafrica è stato nel secolo scorso un caso unico al mondo di paese in cui per un lungo arco di decenni la popolarità del jazz è stata paragonabile a quella che il jazz ha conosciuto in Nord America. Gruppi di jazz si formarono in Sudafrica fin dagli anni 30 e il jazz si nutrì in modo inconfondibile degli umori delle musiche popolari dell'Africa australe. Negli anni 50 il jazz sudafricano entrò in una fase di straordinaria maturità, che però a cavallo tra anni 50 e 60 fu spezzata dall'inasprirsi della politica di apartheid, che spinse i più significativi esponenti della giovane generazione del jazz sudafricano a lasciare il paese. con il pianista Abdullah Ibrahim, mancato il 15 giugno a 91 anni, se n'è andato l'ultimo grande protagonista di quell'epoca d'oro del jazz sudafricano e della dolorosa diaspora jazzistica causata dall'apartheid. Di origini etniche miste soto e boscimane, Abdullah Ibrahim, all'anagrafe Adolf Johannes Brand, nasce nel 1934 a Cape Town, una città con una particolare fisionomia multietnica e meticcia che si riflette in uno speciale assortimento di musiche popolari. Il pianista si distingue sulla scena sudafricana, dove è attivo con il nome d'arte di Dollar Brand, già nel cuore degli anni 50. Nel 59 si formano, con Brand al piano, il sassofonista Kipi Moketsi, il trombettista Hugh Masekela e il trombonista Jonas Gwangwa, i Jazz Pistols, gruppo cruciale per gli sviluppi del jazz sudafricano e in sintonia con l'hard bop che aveva preso piede oltre Atlantico dalla metà del decennio. L'esodo del jazz sudafricano comincia già prima del massacro nel 60 nella township di Sharpeville. Miriam Makeba, che fa parte dell'ambiente del jazz e del musical, nel 59 arriva in Europa e sceglie poi l'esilio negli USA, dove nel 60 arriva anche Masekela e più avanti anche Gwangwa. Dollar Brand arriva in Europa nel 62 e poi, autorevolmente aiutato da Duke Ellington, si inserisce nel mondo del jazz d'oltre Atlantico, avviando una carriera internazionale di altissimo livello. Brand si distingue nel panorama del piano jazz con uno stile originalissimo e coinvolgente, turgido, martellante e reiterativo, che evoca il canto corale così popolare in Sudafrica e la solennità del cantare insieme gli inni. Negli Stati Uniti entra in contatto con la scena jazzistica d'avanguardia. Nel 68 Brand incide a Milano con Gato Barbieri. L'incontro con il pianista e il suo esempio di rapporto con le radici sudafricane è decisivo per il sassofonista argentino per recuperare la propria identità latinoamericana e avviarsi verso una prospettiva terzomondista. Alla fine degli anni 60 Brand si converte all'Islam e assume il nome di Abdullah Ibrahim. Suona e incide in piano solo, in trio piano, contrabbasso, batteria, ma anche con formazioni più ampie, spesso formate da protagonisti del più avanzato jazz afroamericano, distinguendosi come un leader di prim'ordine. Nell'82 porta in Europa la Kalahari Liberation Opera, una sorta di musical jazz anti-apartheid. Abdullah Ibrahim è stato dagli anni 60 uno dei più grandi pianisti sulla scena internazionale del jazz e continuava ad esserlo. Col tempo il suo pianismo si era fatto più asciutto, ma non meno consistente e anche in questi ultimi anni di grande finezza e intensità poetica. È stato attivo fino all'ultimo, suoi concerti erano in programma in Europa questa estate.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.